Briciole di Magistero.
La storia umana inizia con un fatto di sangue, Caino, che uccide suo fratello Abele. Per questo Dio ha mandato suo figlio, per sanare la frattura tra uomo e Dio e anche per suggerire una pacifica convivenza fra gli uomini, fratelli. Radiomessaggio di Natale del 1958, il primo di Papa Giovanni XXIII.
Purtroppo la storia umana registra ai suoi inizi un episodio di sangue, il fratello ucciso dal fratello. La legge dell'amore che il Creatore impresse nel cuore dell'uomo fu lacerata dalla mala voluntas che subito condusse l'umanità sulle vie delle ingiustizie e del disordine. L'unità fu infranta e non ci volle di meno che l'intervento del Figlio stesso di Dio, che accettò per obbedienza di ricostituire i vincoli sacri, ma subito compromessi, della famiglia umana, e la ricostituì a prezzo del suo sangue. Tale ricostituzione è sempre in atto. Gesù fondò una Chiesa imprimendole sul volto il carattere della unità, fatta come per raccogliervi tutte le genti umane sotto i suoi immensi padiglioni che si estendono a mari usque ad amare. Oh, perché questa unità della Chiesa cattolica, intesa direttamente e per vocazione divina agli interessi di ordine spirituale, non potrebbe essere rivolta anche alla ricomposizione delle differenti razze e nazioni, egualmente intese a propositi di sociale convivenza segnati dalla legge della giustizia e della fraternità? Torna qui il principio familiare ai credenti, che il buon servizio di Dio e della sua giustizia è anche il più propizio ai vantaggi della comunità civile, dei popoli e delle nazioni.
E andiamo indietro di 8 anni, al Natale dell'anno santo 1950. Un altro radiomessaggio, quello di Papa Pio XII, che ripercorre le tappe più intense del giubileo in via di conclusione e parla di un felice ritrovamento proprio sotto l'altare della Basilica Vaticana. Felice ritrovamento, felice coincidenza.
Un anno è già trascorso, venerabili fratelli e diletti figli, dall'ultima vigilia di Natale. Da quella giornata memoranda, quando fra la trepida attesa del mondo cattolico promulgammo ed iniziammo il gran giubileo, che ha impresso un solco così profondo nella vita della Chiesa e ha superato ogni più felice previsione. Sostando per l'ultima volta sulla soglia calcata dai passi di tanti pellegrini venuti a cercarvi la purificazione e il perdono, si ripresenteranno alla nostra mente quasi in un'unica visione tutte le meraviglie di questo anno veramente incomparabile, gli splendori magnifici delle grandi funzioni liturgiche, i fulgori invisibili ma tanto più belli delle anime rinnovellate e santificate nelle lacrime del pentimento al tribunale della penitenza, nelle lacrime dell'amore ai piedi degli altari. Se però durante l'anno santo la confessione di San Pietro in Vaticano è stata testimone e centro di così imponenti manifestazioni dell'unità dei cattolici di tutto il mondo nella fede e nell'amore, la gloria di questo luogo sacro ha avuto anche in un altro aspetto il suo compimento. Gli scavi sotto la confessione medesima, almeno in quanto concernono la tomba dell'Apostolo, ricerche alle quali noi volgemmo l'animo fin dai primi mesi del nostro pontificato, e il loro esame scientifico, sono stati nel corso di questo anno giubilare condotti felicemente a termine. Nel più breve tempo, una documentata pubblicazione porterà a conoscenza del pubblico il risultato delle diligentissime esplorazioni. Questo risultato è stato di somma ricchezza e importanza. Ma la questione essenziale è la seguente. È stata veramente ritrovata la tomba di San Pietro? A tale domanda, la conclusione finale dei lavori e degli studi risponde con un chiarissimo sì. La tomba del principe degli apostoli è stata ritrovata. Una seconda questione, subordinata alla prima, riguarda le reliquie del santo. Sono state esse rinvenute? Al margine del sepolcro furono trovati resti di ossa umane, dei quali però non è possibile di provare con certezza che appartenessero alla spoglia mortale dell'apostolo. Ciò lascia tuttavia intatta la realtà storica della tomba. La gigantesca cupola si inarca esattamente sul sepolcro del primo vescovo di Roma, del primo papa, sepolcro in origine umilissimo, ma sul quale la venerazione dei secoli posteriori, con meravigliosa successione di opere, eresse il massimo tempio della cristianità.
Giovanni Paolo II sperimentò sulla sua propria pelle gli effetti delle due tremende dittature del XX secolo e parte proprio da questi ricordi personali la commemorazione dei testimoni della fede del secolo XX nel corso del Grande Giubileo, 7 maggio 2000.
La generazione a cui appartengo ha conosciuto l'orrore della guerra, i campi di concentramento, la persecuzione. Nella mia patria, durante la Seconda Guerra Mondiale, sacerdoti e cristiani furono deportati nei campi di sterminio. Solo a Dachau furono internati circa 3.000 sacerdoti. Il loro sacrificio si unì a quello di molti cristiani provenienti da altri paesi europei e talora appartenenti ad altre chiese e comunità ecclesiali. Sono testimone io stesso, negli anni della mia giovinezza, di tanto dolore e di tante prove. Il mio sacerdozio, fin dalle sue origini, si è iscritto nel grande sacrificio di tanti uomini e di tante donne della mia generazione. L'esperienza della Seconda Guerra Mondiale e degli anni successivi mi ha portato a considerare con grata attenzione l'esempio luminoso di quanti, dai primi anni del Novecento sino alla sua fine, hanno provato la persecuzione, la violenza, la morte per la loro fede e per il loro comportamento ispirato alla verità di Cristo.
Nel decennio del pacifismo, gli anni 70 del secolo scorso, Paolo VI prova a suggerire che cos'è la pace. Non soltanto un concetto in negativo, assenza di guerra, ma qualcosa in più. È il primo gennaio del 1971.
Essa non è debolezza, non è viltà, non è tolleranza dell'ingiustizia, né acquiescenza passiva a tante tristi condizioni in cui oggi ancora il mondo si trova. La pace vuole essere l'affermazione virile e magnanima delle energie dello spirito, vuole essere la vittoria del bene sul male, vuole essere il superamento dell'antico sistema della vendetta, il sistema del dente per dente, occhio per occhio, che perpetua a catena l'odio ed il sangue. Ma piuttosto vuole essere l'introduzione nei rapporti umani della capacità innovatrice con la generosità del perdono e del metodo, il solo civile cristiano, delle soluzioni ragionate e umane nei conflitti altrimenti insanabili e interminabili. Facciamo nostro anche nella sfera delle relazioni private, la legge austera e soave della pace. Non diciamo invano la grande preghiera del Padre nostro, nella quale la domanda della misericordia di Dio verso i nostri debiti è condizionata alla nostra larghezza di cuore verso i nostri debitori. E facciamoci promotori di vincoli pacifici fra noi tutti, pensando che, come dice il Vangelo, ogni uomo ci è fratello. Di qui nasce la pace, nasce la vera convivenza umana, la civiltà, il regno di Dio. Anche a voi, quindi, la consegna della pace, riformatrice del cuore umano e della società civile. E a voi perciò l'augurio di buon anno nuovo, sotto la protezione della Regina della Pace e con la nostra benedizione apostolica.
Briciole di Magistero.